Oggi siamo a Matteo capitolo 5, versetto 13. Parleremo del sale della terra e della luce del mondo, che è un passo che mi ha toccato questi giorni mentre meditavo, e quindi vorrei condividere con voi alcune delle cose che il Signore mi ha detto. Quindi Matteo 5, 13, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che a essere gettato via e a essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Inizia dicendo voi siete. E ci porta a due esempi molto semplici per aiutarci a capire chi siamo, come credenti. Ed è importante sapere chi siamo come credenti, perché dalla definizione di chi siamo discende lo scopo della nostra vita. Se noi non sappiamo chi siamo, neanche sappiamo perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra vita. E infatti molte persone non lo sanno, oppure sono confuse perché hanno capito male. Non sono e non stanno vivendo la vita che Dio vorrebbe che vivessero, perché non sono in comunione con Lui, non sono riconciliati con Lui. E quindi vivono per altri motivi, vivono per altri scopi, e sono confusi, sono delusi, e certe volte sconfortati perché magari non va, non funziona, non si va da nessuna parte o si fallisce. Gesù usa questo discorso del sale e della luce per aiutarci a dare un significato alla nostra vita di cristiani. Sapere chi sono chiamato ad essere, dicevo, mi dà uno scopo. Sapere di avere uno scopo mi dà un obiettivo da raggiungere e anche un frutto da produrre, e il frutto che sto producendo, cioè le mie opere, il mio carattere, come agisco, come reagisco, come parlo, questo è un po' il frutto, mi dice se sto facendo bene o se sto facendo male. Quindi tutto questo discorso serve un po' per correggere il tiro nel caso in cui stiamo sbagliando. Avete la sensazione che Gesù stia dicendo queste cose per correggere il tiro, per aiutarci se stiamo sbagliando? Penso di sì, perché dopo aver detto voi siete, in tutti e due i casi, in tutte e due le figure, dice anche cosa non è o qual è il rischio dietro quello. Sale e luce. Non è incredibile che a distanza di 2000 anni noi usiamo ancora il sale per condire? Quello che Gesù ha detto 2000 anni fa è ancora rilevante per noi. O vi piace mangiare sciapo? Ravvedetevi. Il mio incubo quando vado a fare la spesa e comprare il pane è disgraziatamente incorrere in un filone sciapo. Da qualche parte in Italia usano il pane sciapo. Ma che serve il pane sciapo? Non lo so. Probabilmente mangiando salame, insaccati, cose salate, si crea un equilibrio, no? E quindi c'è un senso a questa cosa che sembra senza senso. Però a distanza di 2000 anni continuiamo a usare la luce dentro le nostre case, giusto? Magari non sarà la candela, però c'è la lampadina. Quindi ancora due immagini che avevano valenza per loro e hanno valenza per noi, e sono due cose della vita quotidiana. due cose molto semplici, e due cose che hanno la caratteristica di cambiare il luogo, l'ambiente, la realtà intorno, perché metti un pizzico di sale e all'improvviso una cosa che non sapeva di niente sembra buonissima. E accendi la luce e illumini tutto intorno, sale e luce. Allora, voi siete il sale della terra. Dicevo, il sale è una sostanza molto semplice, molto comune, basilare della vita di tutti i giorni, ricchi e poveri. È molto semplice, è molto comune, non ha nulla di speciale, si trova in tutte le cucine, in tutte le tavole, giusto? Ha vari usi il sale in generale, e spesso quando si commenta questo verso si parla dei vari usi del sale. Il sale serve per far venire sete. È vero, il sale serve per far venire sete, quindi tu hai sete magari della parola di Dio. Il sale serve per preservare, e quindi si applichi il sale e quindi c'è la purezza, questo effetto di conservare qualcosa perché non si contamini. Il sale serve per le ferite, per disinfettare, tanti vari usi. Ma secondo me in questo contesto Gesù sta parlando principalmente di sapore. E quindi penso che lo scopo principale del sale sia lo scopo alimentare. Il cibo serve a tenerci in vita, ma il cibo è anche buono, vero? Pensate se il Signore ci avesse creato e avesse detto: adesso per alimentare i vostri corpi prendete le pillole. Che vita triste che sarebbe, vero? Invece la maggior parte delle cose belle che condividiamo, la festa, eccetera, avvengono intorno alla tavola, perché la tavola è un luogo di gioia, di festa e di piacere, perché il cibo è buono, deve esserlo. Quindi impegnatevi a cucinare bene, impegnatevi a mangiare bene e sano. E il sale dà sapore al cibo. Figurativamente parlando, il credente deve dare sapore intorno a sé, deve fare la differenza nella realtà intorno a sé, deve portare il messaggio di Gesù, deve portare il carattere di Gesù, deve rappresentare Dio intorno a sé. Dice che glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Dov'è Dio? Dio non è visibile. No? È in cielo. Ovviamente sappiamo che Dio è in ogni luogo, ma noi siamo i rappresentanti di Dio sulla terra, noi siamo quelli che sono chiamati a portare il suo nome, la sua gloria, la sua testimonianza, il suo sapore, la sua bontà, lui stesso. In ogni cucina c'è un barattolo, dicevo, con il sale, e in qualche cucina c'è anche più di un barattolo del sale, perché una cosa così semplice, noi che siamo complicati, allora c'ho il sale marino, c'ho il sale integrale, c'ho il sale rosa dell'Himalaya, tutti, però alla fine è sale, va bene? È sale. E generalmente abbiamo questi barattoli a casa con sale, ma c'è un barattolo di sale che nessuno di noi ha, ed è il sale insipido. Giusto? Non lo so come del sale possa diventare insipido. Evidentemente può, ma nessuno conserverebbe a casa del sale insipido, perché non serve a niente. Sì, quello è... Che cos'è quello? È il sale insipido, lo teniamo lì, giusto così, per averlo come soprammobile. Prendi l'altro, quello prendi il sale salato. No. Amore? Non sa di niente, hai messo il sale? Ah, scusa, mi sa che ho messo il sale insipido. No, non c'è questo rischio, perché nessuno di noi tiene il sale insipido. Se non sa di niente, si butta. Immaginate, arriva un ospite a casa, tu prepari la tavola e lui dice: hai un po' di sale? E tu dici, sì, quale ti passo? Sale salato o sale insipido? Quelle che sto dicendo sono banalizzazioni per capire che il sale, se non sala, e non so se esiste questo verbo o se si coniuga in questa maniera, ma una cosa bella di quando siamo pieni di stranieri e varie lingue è che puoi creare nuove parole, è una licenza, e poi tanti non se ne accorgono. E quindi io lo userò, salare, e un sale che non sala è inutile, non ha sapore, non serve a niente, è d'impiccio, puoi solo liberartene alla svelta. E Gesù dice, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, un credente può perdere il sapore, quel sapore caratteristico della nuova, dell'essere una nuova creatura. Può diventare insipido, può non toccare più la realtà intorno a sé. Non sto parlando della salvezza. Grazie a Dio la salvezza è un dono di Dio. Se abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore, se siamo nati di nuovo, stiamo andando in cielo. Ma sto parlando di aver perso il carattere, la potenza di fare la differenza nel mondo intorno a noi. E allora dobbiamo pensare, che differenza sto facendo io nella realtà di tutti i giorni? Quante persone sto toccando, sto influenzando? Quanta benedizione sto portando? Quanta pace sto diffondendo? Quanta saggezza? Quanti buoni consigli? Quanti avvertimenti buoni? Sto esagerando? Troppa responsabilità? Sapete, un buon consiglio, cioè un consiglio dato in amore e secondo la parola di Dio, può salvare un matrimonio. Un buon consiglio, ispirato dallo Spirito Santo, può salvare una vita. Io ricordo una volta la testimonianza di una ragazza che ci raccontava che lei era scesa nella metropolitana di Roma per buttarsi sotto il treno. E mentre era lì che rifletteva su questo passo, gli si è accostato un ragazzo e in qualche modo, per qualche ragione, adesso non me lo ricordo, ma ha iniziato a parlarle di Gesù. E lei non solo non ha fatto quello che pensava di fare, ma si è convertita. Non è incredibile? E sapete quale relazione ha provocato in me? Io voglio essere, non come quella ragazza, ma io voglio essere come quel ragazzo, pronto a essere usato da Dio per toccare una vita, per trasformare una situazione. Non è che debba fare chissà cosa, semplicemente essere disponibile. Dio crea le opportunità, noi usarle e magari cambiare la vita di una persona. Quanto bisogno c'è intorno a noi? È un mondo dove nessuno vuole dare più consigli, perché nessuno vuole farsi sentire, nessuno vuole sentire i consigli degli altri. Non ci piace sentire gli altri che ci dicono cose. Allora smettiamo anche noi di dare consigli, ma quanto c'è bisogno di buoni consigli? E io posso essere lo strumento di Dio. Un buon esempio può fare la differenza. E quanto c'è bisogno di buoni esempi? Invece di condannare, criticare, lamentarsi sempre perché le cose non vanno bene, io posso essere un buon esempio di sposo, un buon esempio di genitore, un buon esempio di impiegato, operaio, scusate, un buon esempio di cittadino. Possiamo essere buoni esempi di cittadini? È difficile? Possiamo. E secondo me dobbiamo. È facile lamentarsi della nostra famiglia o della nostra chiesa o del nostro quartiere, ma che differenza sto facendo io? Sono sale che porta sapore, che cambia la realtà intorno a me? Sto dando un contributo positivo, trasformando ciò che non è buono in qualcosa che è buono? Ci sono persone che entrano e portano divisione, agitazione, angoscia, paura. Avete mai fatto caso a questo? Magari state in un gruppo, state chiacchierando, arriva quella persona e tutto all'improvviso si agita, perché portano la loro ansia, la loro preoccupazione. Ed è normale, perché noi ci influenziamo gli uni con gli altri. Ma poi ci sono persone che portano pace, no? Sicurezza, gioia, quelle persone con il sorriso, esuberanti, positive, coraggiose. Ci possiamo influenzare anche in questa maniera. Dobbiamo scegliere cosa fare e dobbiamo prima di tutto interrogarci cosa portiamo noi, cosa aggiungiamo noi, cosa lasciamo noi. Vi ricordate Maria, la sorella di Lazzaro e Marta, quando è andata e ha spaccato la boccetta con il profumo, l'ha versato sui piedi di Gesù? È scritto che l'odore di quel profumo ha riempito tutta la stanza. Lo immaginate? Una piccola boccetta e l'essenza, il profumo, qualcosa di buono riempie tutta la stanza. E immagino cosa abbia lasciato nel cuore delle persone. Ah, torna Maria, è bello quando ci sei tu, porti il profumo. Se il sale diventa insipido, sottolineo la parola diventa, perché non sta parlando di un sale che per sua caratteristica nasce insipido, ma di un sale che è diventato insipido. È un processo, è in atto una trasformazione al contrario, diciamo così. Prima era buono, adesso non lo è più. E per questo io credo che non stia parlando tanto, e Gesù non stia avvertendo tanto i nuovi credenti, perché loro generalmente sono tutti carichi, no? Entusiasti, pieni di zelo. Penso che Gesù stia incoraggiando soprattutto quelli che sono credenti da un po' di tempo, magari da anni o da decenni, perché c'è sempre il rischio che piano piano perdiamo un po' di quell'entusiasmo e diventiamo insipidi. Un credente può diventare insipido, una chiesa può diventare insipida, un insieme di chiese possono diventare insipide e ad un certo punto non creano più un impatto nella famiglia, nel quartiere, nella città, nella nazione. È triste vedere un fratello o una sorella che hanno perso la gioia della salvezza, l'entusiasmo, la passione, o anche semplicemente il desiderare cose nuove. E credenti che dicono, ah, ai tempi miei, 30 anni fa, era fantastico, adesso. È triste vedere fratelli e sorelle che preferiscono starsene a casa a vedere la TV, o a giocare ai videogiochi, piuttosto che venire ad adorare il Signore. Ma c'è qualcosa che si può fare quando si perde il sapore? O non c'è più speranza? Secondo voi? Che stiamo qui a fare? Io credo che c'è speranza. Se ho perso il sapore, posso chiedere perdono a Dio, posso ravvedermi e tornare, e colui che mi ha reso sale all'inizio può rendermi la potenza e il sapore del sale se io mi ravvedo. Quello che non devo fare invece è intestardirmi e continuare a mettere il sale quando il sale non sala più. Non è cambiato niente. Ancora uguale. E così, e insisti, e insisti. Forse se ne metto ancora un altro po'. Se faccio più cose. Se mi impegno di più. Sto vivendo in modo insipido, in modo carnale. È inutile aggiungere cose carnali alle cose carnali. La soluzione non è quello, no? Devo ravvedermi. Devo cercare di nuovo ciò che mi dà il sapore, la potenza, cioè essere lavato della parola, innamorato della parola, essere riempito dello Spirito, essere guidato dallo Spirito. Questo è essere pieni di sale. E si può. Quello che fa la differenza nel caso del sale è la qualità, il suo essere, la sua essenza è sale. Quindi diremo noi, figurativamente parlando, il sale, noi siamo noi, è il nostro cuore, va bene? Quello che fa la differenza nel caso della luce cos'è? È la sua posizione, dove si trova? Perché il versetto 14 dice: voi siete la luce del mondo, una città posta dove? Sopra un monte. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. La luce nella Bibbia parla di verità, di vita, di salvezza. Dio è luce, Dio è salvezza, Dio è verità. Gesù è la luce del mondo, Gesù è vita. Noi siamo piccole luci. Gesù è la luce, noi siamo piccole luci e siamo chiamati a riflettere la sua luce al mondo. Siamo chiamati a portare la sua verità al mondo. Noi non siamo la vita. Noi portiamo Gesù, che è la vita. Noi non siamo la verità e noi non possiamo salvare nessuno. Però possiamo portare la salvezza a qualcuno. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra il monte non può essere nascosta. Ho sempre detto, ma che cosa c'entra? Prima ha detto, voi siete la luce, adesso parla della città sopra il monte. Non riuscivo a collegare queste cose. Eravamo alla costa, sulla costa Ligure, vi ho detto, veniamo da lì qualche giorno fa, e la sera passeggiavamo e siamo finiti nell'ultima città del Golfo. E passeggiando sul lungomare tu vedevi tutte le città del Golfo fino all'ultima, le luci, bellissime. Ah, quello è Portofino. Sì, è la prima, è Portofino. Ah, quella che cos'è? Ah, si sposta. Era una nave. Ingannato, certe volte le luci ingannano. Però tu vedi e riesci a definire le varie città, quello è Portofino, quello è Rapallo, eccetera, eccetera. Però la caratteristica delle città che stanno in pianura è che le vedi quando sei in pianura. Basta un piccolo dosso, una piccola collina e tu non le vedi più. Quali città vedi sempre? Quelle che stanno in alto. E quando le vedi di notte, vedi la luce. E la vedi anche a grande distanza. Ora immaginatevi di essere un viandante in Israele. È lì, deve raggiungere la sua destinazione, si è fatto buio, è pericoloso. Chissà se ci siamo persi, chissà se verremo attaccati, chissà se troveremo un luogo di rifugio. E a un certo punto vedi da lontano una piccola luce e dici, sì, siamo salvi, è la nostra città. È il luogo della sicurezza, è il luogo della salvezza, è il luogo del rifugio. Ed è, penso, straordinaria come immagine. Una città che illumina, che sta sul monte e che porta speranza, gioia, senso di sicurezza, al punto che quello dice, corriamo lì. Il concetto naturalmente è più è in alto e più si vede, giusto? Una città posta sopra il monte non può essere nascosta. E poi dice, non si accende una lampada per metterla dove? Di nuovo, posizione. Sotto il moggio. Cos'è il moggio? Il moggio era un recipiente per il cibo, per il grano, non lo so, quello che è. Immaginate un grosso recipiente. Allora mettere la lampada sotto il moggio significa coprirla, chiuderla. E non ha senso, perché l'accenderesti se poi la devi coprire? Non illumina niente. Diventa invisibile. C'è, ma è invisibile. Ma se c'è, è invisibile. Di nuovo, è inutile. Non aiuta nessuno. Nessuno accende una lampada per non illuminare. Un credente può diventare invisibile? Certo, se si nasconde, diventa invisibile. Può un credente nascondersi? Purtroppo sì. Perché un credente dovrebbe nascondersi? Perché magari ha un carattere insicuro? Perché magari è un timido? Sono troppo timido. No, no, no. Parlare di Gesù no. Ci penserà il pastore. Per debolezza. Ma io sono un macello. Sono pieno di difetti. No, no, no. Non sono la persona adatta per parlare di Gesù. Sono pessimo. Cosa vuoi che mostro agli altri se io sono così pieno di difetti? No, no. Ci penserà il pastore. Per distrazione o per egoismo. Perché sono completamente preso da me stesso, dalla mia vita, dai miei problemi. Così abbasso il moggio e tanti saluti. Ci penserà il pastore, giusto? Sbagliato. Addirittura alcuni abbassano il moggio perché ci dobbiamo santificare, ci dobbiamo preservare dal mondo. Il mondo è cattivo, il mondo è buio, il mondo è pieno di pericoli. Io voglio essere un buon cristiano, amare Gesù, starmene per conto mio, non voglio avere contatti con nessuno, questa è la mia luce e la proteggerò standomene qui sotto. Primo, più è buio e più la luce serve, giusto? Quindi non dobbiamo scoraggiarci se il mondo è malvagio, non dobbiamo isolarci se il mondo è buio, non dobbiamo rinunciare a vivere nel mondo. Al mondo serve che noi portiamo la luce. Non dobbiamo avere paura dei luoghi bui. Sapete, i bambini in genere hanno paura del buio. E quindi, mamma, non vado in quella stanza perché è buia. Vieni tu ad accendere la luce. Penso qualcosa di naturale. Poi si cresce, si superano le paure, si scopre che là nel buio non ci sono i mostri. E spesse volte i cristiani hanno paura dei luoghi bui. Ma non dobbiamo avere paura dei luoghi bui, noi dobbiamo invaderli con la nostra luce, con la luce di Gesù. Se non portiamo noi la luce nei luoghi bui, chi lo farà? Ovviamente con saggezza, con prudenza, ma questa è la nostra chiamata. Non dobbiamo avere paura di internet, di YouTube, di Facebook, di Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Possono essere luoghi orribili? Certo, il mondo è un luogo orribile. Perché la replica di un altro mondo dovrebbe essere fantastica? No. Invadiamoli di luce. La musica è volgare e vuota? Riempiamola di purezza, riempiamola di contenuto. Non dobbiamo avere paura dei luoghi bui, dobbiamo riempirli. Basta una piccola luce. Sapete, se spegniamo la luce qui adesso, è buio. Basta accendere una piccola luce e farà un po' di differenza. E tu dici, vabbè, ma io sono piccolo, sono debole, che differenza vuoi che faccio? Ti assicuro che per qualcuno la tua piccola luce può voler dire tantissimo. Il tuo pizzico di amore, il tuo pizzico di amicizia, il tuo pizzico di pazienza nel sentirlo parlare, nel sentirla parlare, può fare tutta la differenza del mondo. Il tuo pizzico di attenzione, il tuo pizzico di perdono, basta un pizzico, quando non hai niente, basta un pizzico e lì fuori, questa è la situazione. Noi possiamo fare tanta differenza. Secondo, del perché non dobbiamo abbassare il moggio e nasconderci, è che sotto il moggio la luce viene soffocata e si spegne. Non puoi mantenere la tua santità e la tua salute spirituale rimanendo nascosto, invisibile, perché facendo così tu la stai spegnendo. Così come non puoi essere fisicamente forte se non fai esercizio fisico, se non ti muovi. E dici, io voglio mantenere il mio corpo in salute, tutti i miei muscoli bene, così come ce li ho, mi piacciono, quindi sto fermo, chiuso dentro casa e non faccio niente. Cosa succederà? Cosa succede se non muovi i muscoli, se non ti alleni? È un inganno pensare che sotto il moggio siamo più protetti, siamo in pericolo. Non lo facciamo. Come dicevo, quello che fa la differenza nel caso della luce è la posizione. La città è in alto. Il candeliere dove viene messa la luce è in alto. Più in alto è, e meglio è. E dobbiamo ricercare questo livello più alto. La salita del monte, però, è una strada difficile. È la strada del sacrificio. È la strada della croce. La salita del monte. È la strada del morire a se stessi. Non posso brillare di Gesù se non muoio a me stesso. Devo imparare a salire sempre di più, a stare sempre un po' più in alto, ad alzare l'asticella. Nascondersi per timidezza o vergogna non è umiltà, è orgoglio. Credetemi, io sono un timido. Non è umiltà. Non faccio le cose, non dico le cose semplicemente perché non voglio essere imbarazzato, non voglio fare brutta figura. Non c'entra niente l'umiltà, è il contrario semmai. Nascondersi per un senso di inadeguatezza o debolezza non è neanche questo umiltà. È autocommiserazione. Non sono niente, non valgo niente, sono debole, non ce la faccio. Provaci. No, non ci riesco. Nascondersi per egoismo è egoismo. Per questo non c'ho una variante. Se penso solo a me stesso, sono egoista, punto e basta. Io, vi dicevo, ero molto timido da ragazzo. Quando ho iniziato a suonare la chitarra in chiesa, avevo circa 12 anni, e avevo sempre la testa bassa, il volume basso e speravo che non venisse nessuno in chiesa. Vi immaginate uno, mentre tutti pregano, Signore, manda le persone, io ero lì che speravo. che non venisse nessuno. Quando ho iniziato a capire che forse Dio mi stava chiamando al ministero, a insegnare la parola, anche lì avevo sentimenti contrastanti, ero cresciuto. E quindi quando ho iniziato a predicare a circa 19 anni, ero ancora timido. Non era passata. Facevo la scuola biblica, ogni tanto ci chiamavano ad andare a testimoniare, a predicare in qualche piccola chiesetta durante la settimana, e magari veniva il responsabile e ci diceva: benvenuti, benvenuti, speriamo che viene qualcuno questa sera. E poi veniva e diceva: mi dispiace, siamo solo due, tre. E io dicevo: pazienza. Ma sotto sotto dicevo: e dai, fantastico, meno è, meglio è. Dio mi ha cambiato. È per la sua grazia che sto qui davanti. Però sono dovuto morire a me stesso. Sono dovuto salire al monte. Permettere al Signore di mettermi sul candeliere. E non è facile. Vi potrei raccontare un sacco di modi in cui Dio mi ha spezzato. Giovanni 12:24 dice: se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Devo morire a me stesso se voglio portare la luce di Gesù, se voglio portare frutto per Gesù. Quindi dove si mette questa lampada? Non sotto il moggio, ma sul candeliere. Che cosa rappresenta il candeliere? Il candeliere non è nient'altro che il supporto perché la lampada stia più su. Ma il candeliere è anche qualcosa di bello, vero? C'è anche l'aspetto estetico. È funzionale, ma è anche attraente. Luce e candeliere devono andare insieme. Un candeliere senza luce potrebbe rappresentare tante attività che facciamo senza amore. Tante chiese belle senza vita. Tante canzoni con bella musica, ma parole vuote. Il candeliere da solo non serve a niente. Però una lampada senza candeliere è un quadro di valore senza una cornice adeguata. Quando tu, uomo, vai a regalare un bel gioiello alla tua fidanzata, a tua moglie, come glielo porti? Prendi un foglio di giornale, lo impacchetti, ci metti l'anello e dici: tieni amore, non sono riuscito a trovare un posto dove mettertelo, però sai, importante è l'anello, il contenitore non ha nessun valore. E lei ti dice: è vero. Il contenitore ha valore. Se noi siamo chiamati a portare la parola di Dio, dobbiamo metterla in una maniera da onorare la parola di Dio, cioè dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Giusto? Se scriviamo le nostre canzoni, è bene che siano belle, per onorare, di nuovo, Dio. Dio non merita il peggio, Dio merita il meglio. E quindi serve anche un candeliere adeguato. Se io ho un grande messaggio, un magnifico messaggio, ma non ho un microfono, e nessuno lo sente, scopriamo che il supporto serve, giusto? Non è il messaggio, ma serve per portare il messaggio. Quindi il candeliere è ciò che dà risalto alla luce, ed è importante. È importante avere una bella chiesa accogliente per ospitare le persone, o no? La chiesa non è, cioè, un luogo di culto, perché la chiesa sono le persone, ma quello serve per onorare la parola di Dio, per fare ministero, per fare l'adorazione, la preghiera, giusto? È importante, non sono cose non importanti. Certo, una chiesa piena così di rituali, eccetera, dove le persone vanno così, questo non ha nessun senso. Ci vogliono entrambe le cose, il candeliere e la lampada sopra. E poi Gesù dice, quasi finito, resistete, così risplenda la vostra luce. Quindi significa salite sul monte, salite sul candeliere, state in alto e risplendete, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro. Questo è un altro aspetto importante, lo so, è passato un po' di tempo, ma vi chiedo attenzione ancora per quest'altro aspetto. Noi siamo gli strumenti, ma Dio è l'autore, giusto? Noi siamo la luce perché Dio è luce. Gesù ci ha illuminato e quindi noi ora possiamo portare la sua luce nel mondo. Ho fatto colazione con un fratello stamattina. Tutto molto buono. Ero uscito da casa e avevo detto quando ritornerò dal bar vi porterò i cornetti, come diciamo a Roma. Voi qui le chiamate brioche, giusto? Vabbè, ho promesso le brioche al mio ritorno, quindi mi aspettavo persone tutte in grande attesa di queste brioche. Quindi abbiamo fatto colazione, ci siamo presi il nostro tempo e poi quel fratello ha insistito per pagarmi la colazione. E io ho detto, grazie, non devi, abbiamo litigato un po', come si fa sempre, è dura pagare la colazione a qualcuno. Comunque, io ho detto, guarda, tu paga la colazione, io pago le brioche, perché devo portare le brioche a casa. C'ho 6 persone che mi aspettano, e devo portare le brioche a casa. E lui mi ha detto, no, io pagherò per la tua colazione e pagherò per le tue brioche. No, non puoi, no, non è giusto. No, io insisto. Ok, allora 8 brioche. Visto che sei così buono, così generoso, farò una bella figura. Così sono tornato a casa, erano tutti contenti, grazie, che bello, fantastico, sei troppo buono. Se io non avessi detto nulla di come era andata la storia, la gloria sarebbe andata a me. Il ringraziamento sarebbe andato a me, ma non era giusto, perché io ero solo il corriere, non ho fatto nulla, ho solo portato quello che qualcun altro aveva pagato. Non avevo meriti per ciò che aveva donato e pagato un altro. Quindi ho detto, le ho portate io, ma le ha offerte questa persona. E ho detto, è la cosa giusta. È la cosa giusta, vero? Allo stesso modo, quando gli altri vedono e sentono il nostro sale, il nostro sapore, vedono la nostra luce e sono toccati magari, e magari ci dicono quanto sei bravo, quanto sei buono, che bello averti conosciuto, e ci fanno i complimenti, no? Per quello è bello. A chi non fa piacere? No? Ma chi ha fatto il regalo? Io? Chi ha pagato? Io? Di chi è il merito? Mio? Primo Corinzi 4:7 dice Paolo ai fratelli che si vantavano di tutte queste cose eccezionali che facevano, di quanto erano bravi, eccetera. Lui dice, chi ti distingue dagli altri? Che hai tu che non l'abbia ricevuto? E seppure l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? È un verso forte, vero? Sono un campione, sono bravo, sono forte. E tutti a vantarsi dei propri successi nel mondo e anche nella Chiesa. Quello che abbiamo, tutto quello che abbiamo, l'abbiamo ricevuto dal Signore. E non possiamo vantarci di questo. Se io mi vanto di qualcosa che ha fatto Dio, lo sto privando della lode e del ringraziamento e dell'amore che merita agli occhi di quella persona. E in un certo senso sono un ladro di gloria, Non derubiamo Dio della sua gloria. Siamo lì perché Lui ci ha messo lì e stiamo portando quello che Lui ci ha dato, la ricchezza di cui Lui ci ha arricchito, la speranza che Lui ci ha dato. Non derubiamo Dio della sua gloria e non priviamo gli altri del sale e della luce di cui hanno disperatamente bisogno.